E buonasera a tutti per questa nuova puntata di Daily Spot. Stasera, come ogni giovedì, parliamo un pochino di economia. E prima però, una cosa, ieri avevo annunciato, poi alla fine mi sono anche dimenticato, avevo annunciato che nel Daily Spot ieri avrei accennato qualcosa al payback sanitario. Allora, la puntata ieri è andata lunga, alla fine me ne sono dimenticato perché, come sapete, vado completamente a braccio e quindi a un certo punto mi sono accorto che ero passati già 30 minuti, di payback sanitario ne parlerò abbondantemente settimana prossima, perché molto probabilmente il Daily Spot quanto costa di giovedì prossimo sarà sulla spesa sanitaria. Visto che se ne parla tanto, spiegherò anche come funziona questo payback sanitario, quando è stato inserito e quali implicazioni ha. Tra l'altro so che c'è un gentile follower, un gentile ascoltatore, direbbero quelli in radio, con cui ci siamo scritti e lo saluto, e mi scuso per non aver parlato ieri, che ci teneva molto. Quindi settimana prossima farò un Daily Spot quanto costa sulla spesa sanitaria, e parleremo anche appunto di questa norma che fa così tanto discutere, che magari era nata secondo determinati presupposti anche giusti, ma poi diciamo che non ha avuto particolare successo e che soprattutto ha delle implicazioni, a mio avviso, diciamo sì, di azzardo morale da parte delle amministrazioni pubbliche, in particolare delle amministrazioni sanitarie. Ma ne parleremo diffusamente settimana prossima. Adesso, come promesso e come annunciato, andiamo in Europa, a Bruxelles e Strasburgo, perché il tema principale della puntata è su questa notizia che ha avuto abbastanza eco sui giornali italiani, un po' sorprendente se vogliamo. Spiegherò per quale ragione la Commissione europea ha promosso l'Italia, il piano strutturale di bilancio italiano, e invece ha bocciato quello olandese. Vedremo anche un po' di numeri che ho raccolto in giornata, tra l'altro. Se qualcuno ha voglia di quantomeno di manifestare un po' di solidarietà verso di me, mi sono letto il documento programmatico di bilancio presentato dal Ministero delle Finanze olandese, e in olandese, ovviamente non conosco l'olandese, me lo sono tradotto pezzo pezzo attraverso Google Translate, meno male che esiste Google. Quindi ho le idee abbastanza chiare sul perché c'è stata questa bocciatura. Poi dicevo, una breve incursione a Strasburgo, perché oggi il Fatto Quotidiano, e in realtà anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle, che poi sono, come dire, il braccio politico del Fatto Quotidiano, o se volete, il Fatto Quotidiano è il braccio giornalistico del Movimento 5 Stelle, ne ha combinata un'altra, ovvero ha detto, scritto, un'altra balla che merita di essere debancata. Quindi io lancio la sigla e poi questo viaggio a volo d'angelo sull'Europa. Quindi ci vediamo fra 20 secondi. Permettetemi di salutare Alessandro, che ieri ha fatto un errore di battitura, ma credo che sia un refuso, forse più probabilmente ancora il maledetto correttore di cui sono dotati tutti i nostri telefoni. Ieri ha scritto su X il playback. Ti saluto Alessandro, sì, il playback sanitario, che è interessante come refuso, molto divertente. Sembra quasi fatto apposta, in effetti funziona un pochino così, ma ne parleremo, ripeto, giovedì prossimo, perché una ventina, 20-30 minuti da dedicare alla spesa sanitaria ci vogliono. Dunque, Lino è sempre il primo in prima fila che dice: qui siamo tutti ammessi, e invece ammessi e non promossi. Attenzione alla sottile differenza fra ammissione e promozione. E iscrivetevi all'associazione. Stasera stiamo organizzando, tra l'altro, la prima riunione per la campagna associativa. Ho già ringraziato quelli che si sono associati prima ancora che iniziasse la campagna. Ho già detto che chi si iscrive anche prima della campagna ha già la tessera pagata per tutto il 2025. Nel 2025 faremo grandissime cose. Forse, anzi, posso annunciare per gli amici di Roma, forse sbarchiamo con un'associazione studentesca anche in Roma Tor Vergata. Stefano Cannavò, Anna Maria, Salvatore, Monica, Mr. Drakes, che deve essere un compaesano, perché a proposito, immagino, del mio sacrificio, forse si riferiva al sacrificio sul DPB del olandese, o forse sulla lettura del Fatto Quotidiano, non lo so, scrive Maron Costa, che voglia. Sì, allora, se riguardo i documenti di bilancio olandesi non mi pesa particolarmente leggerli. Chiaramente non c'è il tempo di leggerli tutti e 27, però alcuni che sono significativi, almeno per quanto mi riguarda, altrimenti non riuscirei a fare bene il lavoro che faccio, devo purtroppo sorbirmeli. Allora, grazie Deepak Marthy. E grazie anche a Leila, che ci segue sempre con grandissima passione. E grazie a tutti quanti e a tutte quante. Vedo adesso le due Laura, Piunti e Allevi. Grazie a tutte quante. Ah, recuperate il video di Laura e Narita dell'altra sera, di ieri sera. Allora, che cosa succede? La notizia, dicevo, è questa. La Commissione europea, che ai sensi della nuova normativa relativa al patto di stabilità e crescita, quello appena riformato peraltro, e che tante critiche si è preso e si sta prendendo in questi giorni da alcune fazioni politiche, e altrettante elogi si è preso in un passato recente, comincia a produrre i suoi effetti. Quali sono questi effetti? Io non ho sempre detto che alcuni passaggi del nuovo patto di stabilità mi lasciavano un pochino perplesso. Sarà che sono uno sporco liberista, sarà che sono uno che crede nel rigore di bilancio, sarà che sono uno che ritiene che non si riesce a fare l'Europa, anche e soprattutto perché le condizioni macroeconomiche relative all'indebitamento, al debito, alla bilancia dei pagamenti, a quant'altro, di così diverse, sono il principale ostacolo ad un'Europa funzionante. Sarà per questa ragione ho sempre pensato che il vecchio patto di stabilità e crescita dovesse essere rispettato a qualunque costo, certo con gradualità, certo con un po' di elasticità laddove le condizioni economiche lo esigevano. Sicuramente queste condizioni economiche ci sono state durante la pandemia, e abbiamo visto che la sospensione del patto di stabilità, che non è un'invenzione della vecchia Commissione europea, ma è proprio previsto dalle regole del patto di stabilità che il patto possa essere sospeso. Ebbene, ho sempre detto che il patto di stabilità mi sembrava ottimo e abbondante per gli obiettivi che bisognava raggiungere. Il nuovo patto di stabilità nasce attraverso una grande discussione che c'è stata in Unione Europea, soprattutto sulla base di una spinta che io non condivido. E l'ho detto non soltanto nelle mie puntate solitarie degli spot, ma l'ho anche detto quando mi sono confrontato con economisti che frequentano la Commissione, che hanno avuto anche ruoli importanti nella Commissione o piuttosto in organismi italiani. Penso a quando ne ho parlato con l'amico Massimo Bordignono, quando ne ho parlato con Lorenzo Codogno, con Giampaolo Galli, insomma con economisti di grande autorevolezza. E ho manifestato a loro e ho ricevuto cose che mi hanno confortato, risposte che mi hanno confortato anche da questi grandi economisti. Allora, dicevo, una delle ragioni per cui si è passati al nuovo patto di stabilità, si diceva, era la complessità del vecchio patto di stabilità. Per rendere più semplice la comprensione del patto di stabilità e soprattutto di che cosa i paesi dovessero fare per ricondurre il deficit al di sotto del 3% e il debito intorno o al di sotto del 60%, si è deciso, attraverso tra l'altro una discussione che è durata anni, lo ricordo, si è deciso di passare da quel concetto principale che era contenuto nel vecchio si è deciso di passare dal vecchio impianto che prevedeva una identità contabile un po', se vogliamo, complessa da comprendere per il grande pubblico, che era il deficit strutturale, con annesso, che è diretta conseguenza del concetto dell'identità contenuta nell'identità contabile di deficit strutturale, con annesso la valutazione, la misurazione del ciclo economico. Soprattutto sulla misurazione del ciclo economico si diceva: il ciclo economico è difficile da misurare e comunque viene misurato sempre attraverso dei modelli e non attraverso l'osservazione, diciamo così, empirica dei fenomeni e dell'economia. Quando si è discusso quindi il nuovo patto di stabilità, si è detto: dobbiamo trovare un altro parametro. Questo parametro, soprattutto per insistenza del governo tedesco, dell'allora governo tedesco in carica, che evidentemente non si fidava di parametri meno puntuali, meno precisi, meno incisivi, è stato individuato nella cosiddetta spesa netta. Ora, quando si parla di spesa in generale, ecco che noi come italiani ci troviamo in grande difficoltà, e dopo tra l'altro vi faccio vedere un pochino di numeri. Perché? Perché sappiamo che la dinamica della spesa pubblica italiana è stata sempre negli ultimi 20 anni molto, come dire, ripida. La spesa pubblica italiana, quella lorda, è sempre cresciuta secondo dinamiche anche più alte rispetto a quelle inflattive. La spesa pubblica italiana è cresciuta tanto quanto in valore reale moltissimo, e non abbiamo saputo, i nostri governi non hanno saputo contenerla. Hanno tentato tuttavia di raggiungere un po' timidamente, secondo me, anzi molto timidamente secondo me, quegli avanzi che erano richiesti. Stiamo parlando di una spesa al netto della spesa per interessi, quegli avanzi che erano richiesti attraverso un irrigidimento della macchina fiscale. Il nuovo parametro stabilito, il nuovo patto di stabilità, prevede che venga identificata un nuovo, come dire, un nuovo elemento che si chiama spesa netta. Che cos'è la spesa netta? La spesa netta è la spesa al netto come possiamo dire, dei contributi europei, dei fondi cofinanziati. Sapete che c'è il doppio finanziamento, no? Fondi finanziati dall'Europa e fondi finanziati dall'Europa e cofinanziati dagli Stati membri. Che dice Laura Pinti? Ho parlato troppo presto. Vabbè, leggo dopo. Quindi viene individuato questo nuovo parametro. Allora, due parole per dire quali sono i profili secondo i quali governi degli Stati membri e Commissione europea interloquiscono. La Commissione europea adotta un criterio di valutazione ex ante, ovviamente. Perché dico ovviamente? Perché adesso lo capirete. Ci sono i paesi che sono fuori dai parametri di Maastricht, come l'Italia, come la Grecia, come la Spagna, come la Francia e come altri, la Lituania, e ci sono i paesi che non sono fuori dai parametri di Maastricht. I paesi come l'Italia devono ridurre progressivamente il rapporto debito pubblico prodotto interno lordo, come sappiamo molto bene. Per farlo devono ridurre la crescita della spesa netta, così come l'abbiamo definita, definita prima, di uno 0,5% l'anno. Quando viene fatto il primo check sulle condizioni macroeconomiche di partenza, questo check viene fatto nel mese di giugno, la Commissione europea rilascia per l'Italia e per tutti gli altri paesi che si trovano nella condizione di non rispettare il parametro del debito pubblico un modello, dei calcoli che si chiamano DSA, Debt Sustainability Analysis, che prevede una curva di discesa del debito pubblico che deve essere rispettata. Il piano strutturale di bilancio italiano recepisce il DSA della Commissione europea, lo modifica un pochettino, nel senso che disegna una curva comunque discendente, un pochino diversa da quella elaborata dalla Commissione europea nella sua analisi della sostenibilità del debito, e lo ripresenta alla Commissione europea. La Commissione europea vede che grosso modo i due indici, i due parametri coincidono, e quindi quando fa la sua valutazione che avviene dopo che il governo nazionale presenta il documento programmatico di bilancio, decide se approvare o rimandare al mittente quel documento. In questo caso l'Italia, che rispetta, a dire la verità, pelo pelo i parametri relativi alla spesa netta, adesso ve la faccio vedere la spesa netta, e non rispetta la curva di discesa del debito se non a partire dal 2027, e io già ho commentato una volta, se qualcuno lo ricorda, se i più affezionati di questa trasmissione lo ricordo, io ho già commentato questa cosa, che il governo sposta in là l'inizio della curva di discesa del debito pubblico al 2027, anno in cui, guarda caso, si andrà a votare. Ma poi su questo sono sicuro che ci torneremo fra un po' di tempo, magari fra qualche anno. Quindi però il parametro della spesa netta viene rispettato. E questo è il motivo principale per cui il piano presentato dall'Italia è stato promosso dalla Commissione. Non è stato promosso soltanto italiano, non è stato promosso soltanto quello italiano. Sono stati promossi i piani di Italia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Cipro, Grecia, Croazia e Francia. Attenzione alla Francia, perché la Francia in questo momento, tolta l'Italia, è il paese che è messo peggio. Tuttavia, la spesa netta, che ripeto è il primo parametro che deve essere rispettato per poi poter rispettare tutti quanti gli altri, si mantiene al di sotto del limite previsto dalla Commissione. Poi ci sono altri tre paesi, quattro paesi, Estonia, Germania, Finlandia e Irlanda, che non sono pienamente in linea, ma qui non mi dilungo perché è un fatto di somme, cioè di cumulo dei risultati relativi alla spesa netta. Poi ci sono altri paesi, anche quelli, Lussemburgo, Malta e Portogallo, che non sono esattamente in linea e quindi vengono di fatto rimandati. L'Olanda e la Lituania sono fuori dai parametri. Adesso però quello che ci interessa non è tanto la Lituania, quello che ci interessa è vedere perché è fuori l'Olanda. Esatto, è uno scaricabarile. Grazie a Liu, grazie anche per il cuore blu. Cosa penso dello sciopero? Rispondo dopo. Lo sciopero di domani è quello dove c'è la precettazione da parte di Salvini. Okay. Rispondo dopo. Vi faccio vedere questo. E questo è, in modo plastico, il motivo per cui noi lo rispettiamo. Noi siamo le barre blu violetto, l'Olanda e l'arancione un po' sbedito, ho cercato dei colori più in linea con le maglie delle nazionali, non ci sono riuscito, ho trovato soltanto queste. Allora, vedete che cosa succede all'Olanda. Oggi l'Olanda ha un deficit molto basso, 0,2%, che però comincia a salire dall'anno prossimo e arriva fino al 2,4%. Voi direte, Ma è comunque all'interno del 3%. Sì, infatti non è in procedura di infrazione l'Olanda. Questa è la grande differenza. E qui, secondo me, si genera la confusione con il nuovo patto di stabilità. Perché il parametro della spesa netta è un parametro che diventa assoluto, così come era assoluto il 3%, pur essendo il deficit al di sotto del parametro del 3%. Non so se sono stato chiaro nello spiegarlo. Quello che vale, secondo la Commissione e secondo le nuove regole di governance del bilancio pubblico, è la parabola. L'Italia ha una parabola discendente, l'Olanda ha una parabola ascendente. E secondo me, perdonatemi se lo dico, questa è una cretinata. È una cretinata perché l'Italia, che nel braccio correttivo e che deve fare obbligatoriamente questa discesa, e che non soltanto già nel braccio correttivo, ma addirittura in procedura di infrazione per deficit eccessivo, viene promossa, mentre l'Olanda, che non è in procedura per deficit eccessivo e non è nel braccio correttivo, significa braccio correttivo dove deve fare determinate azioni di finanza pubblica per uscire dalla procedura di infrazione, non è in procedura di infrazione, viene bocciata. Questo, secondo me, è un errore nella progettazione del patto di stabilità e crescita. Andiamo velocemente a guardare gli altri parametri. Vedete che l'Olanda cresce molto più di noi. Ora il molto relativo, perché 1,6 contro 1, questa è la crescita dell'attesa del prodotto interno lordo per l'anno prossimo, 2025. 1,6 contro 1 reale non è una gran cosa, non è che cresce a ritmi cinesi o a ritmi irlandesi, però cresce comunque più di noi. Tanto quest'anno. Questo è preso dall'ultimo forecast che è stato rilasciato dalla Commissione, tanto l'anno prossimo quanto nel 2026. Mi fermo con l'osservazione perché noi che, con gli anni, noi che siamo nel braccio correttivo, dobbiamo presentare un piano strutturale di bilancio della durata di 7 anni. In realtà 4, però in presenza di determinate condizioni 7. L'Olanda, che non è nel braccio correttivo, si può fermare al triennio. Altro dato molto interessante, questa è la curva del debito pubblico italiano, debito pubblico sul PIL italiano, vedete 136, 138, queste sono sempre le previsioni della Commissione, le previsioni del governo italiano differiscono di poco, cioè circa meno di un punto in meno. Secondo i dati del governo italiano, il 136,6 è in realtà 137, e 2 diventa 137,5, poi diventa 137,8 se ricordo bene, e poi comincia a scendere. Il debito pubblico olandese è ampiamente sotto il 50%, sebbene cresca, però in questo caso crescono entrambi. Allora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che secondo me le regole europee, cioè come raccontavamo anche ieri, no? In Italia si sono perse le occasioni di fare le riforme bene. Le regole europee sono un'altra dimostrazione che le cose fatte bene sono difficili e che si perdono sempre per effetto di mediazioni politiche e del tira e molla e anche delle pressioni che ci sono state. Si perdono occasioni per fare le cose in modo funzionale, intelligente ed efficiente. Allora, ci saranno conseguenze per l'Olanda? No, non ci saranno conseguenze per l'Olanda. Paradossalmente potrebbero esserci con più probabilità conseguenze per l'Italia, che è stata promossa. Però sta di fatto che l'Olanda dovrà presentare un nuovo documento programmatico, lo farà probabilmente nei prossimi giorni, mentre l'Italia va avanti con il suo documento programmatico di bilancio e con la legge di bilancio che sappiamo essere oggetto di pressioni da parte innanzitutto delle formazioni di governo. Spero di essere stato chiaro. Ho cercato di rendere la materia un po' noiosa e più, comprensibile, ma anche più leggero possibile. Questo grafico del debito fa paura. Lo so, Alessandro, il grafico del debito italiano fa paura. E secondo me, se non accadono determinate condizioni, il grafico del debito lo vedremo ulteriormente peggiorare a partire dal 2026. Poi vedrete. Tra l'altro oggi ho registrato con Andrea Giulicin, a proposito di scioperi dei treni. Adesso dico una cosa. Ma prima di dire questa cosa dello sciopero dei treni, lo sciopero del trasporto pubblico, dico qualcosa sul Fatto Quotidiano. Oggi c'è stata una plenaria del Parlamento europeo, era in discussione nuove sanzioni alla Russia ed era in discussione una risoluzione molto significativa, secondo me, dato il momento storico, del Parlamento europeo nei confronti non soltanto della Russia, ma anche nei confronti dei paesi che stanno aiutando la Russia, in modo particolare la Corea del Nord. Grazie Marco, mi fa piacere che apprezzi. Allora, dicevo, c'è stata questa risoluzione del Parlamento europeo. La risoluzione è passata con ampia maggioranza, per fortuna. Ovviamente, come sempre, quando si tratta di discutere e votare a favore del sostegno all'Ucraina, i nostri partiti si sono spaccati, si è spaccata la maggioranza. La Lega ha votato no, tanto per dirne una, ma non siamo sorpresi. Si è spaccata anche l'opposizione, perché si è spaccato in modo particolare il Partito Democratico, in cui sei parlamentari, fra cui la coraggiosa Pina Picerno, che dovessi ascoltare questa trasmissione, voglio ancora una volta salutare, più altri cinque suoi colleghi, alcuni altri sono astenuti, alcuni altri ancora, è inutile che faccia nomi, hanno votato contro. Che cosa dice questa risoluzione del Parlamento europeo? Innanzitutto è una risoluzione non vincolante. Invita gli Stati membri a valutare nuove sanzioni a carico della Russia, ma anche di Iran e Corea del Nord. Invita gli Stati membri a fare pressione sulla Cina affinché non fornisca aiuti militari alla Russia, paese invasore. Invita, questo è un punto importante, anche se ho visto controverso, invita i leader europei, c'è un richiamo esplicito al cancelliere Scholz, a non prendere iniziative non concordate. Qui su questo i pacifisti de no altri, i pacifisti alle vongole che abbiamo in Italia ovviamente si sono scatenati, come se il Parlamento europeo adottasse, facesse una sorta di ingerenza su un paese sovrano. No, qui stiamo parlando di una cosa ben diversa, stiamo parlando di un paese europeo, dell'Unione Europea, guarda caso tra l'altro il principale paese, almeno con l'economia più grande, che fa un'iniziativa al di fuori del framework, che deve essere un framework di atteggiamenti, di iniziative condivise. Quindi fa benissimo la parola precisa che viene utilizzata dalla risoluzione regrets, a rammaricarsi della telefonata che Scholz ha avuto con Putin, perché l'Europa deve, in politica estera, in una situazione come questa, parlare con un'unica voce, senza iniziative. Tra l'altro, poiché l'iniziativa di Scholz è l'iniziativa identica a quella che era stata presa da Orbán, e poiché Orbán era stato ripreso, anche lì era stato espresso regrets, rammarico per l'iniziativa di Orbán, è giusto che analoga iniziativa presa da Scholz suscitasse lo stesso rammarico. Poi invita gli Stati membri a continuare a fornire supporto militare all'Ucraina e invita gli Stati membri a consentire che gli armamenti che vengono donati all'Ucraina possano colpire anche in territorio russo. Questo è il paragrafo 13 che ha fatto andare di matti alcuni parlamentari 5 Stelle. Ma c'è ancora un'altra cosa, ed è su questo che mi voglio concentrare. Oggi su Twitter ho visto un tweet di Peter Gomez che avevo già evocato l'altra sera, invitandolo peraltro a discutere di Superbonus, e questa sera Peter Gomez, riprendendo un articolo, non so chi sia il suo l'autore dell'articolo sul Fatto Quotidiano, Peter Gomez scrive un tweet con queste parole: Ucraina, Parlamento, Unione Europea contro ogni iniziativa diplomatica con Putin, anche di Scholz, e dice sì alle armi a lungo raggio a Kiev. Allora, questo, caro Peter Gomez, probabilmente tra i se mi ascolta qualcuno dei tuoi, è falso. Ovviamente l'ho taggato, Peter. È falso. Perché nel mentre il Parlamento europeo sollecita gli Stati membri a fare tutte le cose che ho già detto, il Parlamento europeo auspica e invita gli Stati membri anche ad adoperarsi per la pace. Quindi è falso che il Parlamento europeo blocca ogni processo di pace. È falso. Questa è la narrazione che piace tanto ai putinisti. E un giornale nazionale che si chiami Il Fatto, che si chiami Pinco Pallino, che fa da eco alla propaganda russa, si dovrebbe vergognare. Si dovrebbe vergognare, perché questo è falso. Ho riportato il comunicato stampa del Parlamento, dove ci sono le parole virgolettate che vengono usate nel documento. Ho scaricato anche il documento, anzi, se qualcuno lo vuole vedere, io dimentico sempre, quando preparo le puntate, di mettere i link, lo faccio, altrimenti lo trovate sul mio profilo X e anche sul profilo Blue Sky. È completamente falso. L'Unione Europea dice, a proposito della pace, primo, che la pace può essere discussa, deve essere discussa, ma non può essere discussa senza la presenza degli ucraini. Altrimenti, aggiungo io, e ho aggiunto nel tweet, facciamo come Francia e Germania, che discutono insieme ad Hitler nella conferenza di Monaco, della Cecoslovacchia senza Cecoslovacchia. E infatti abbiamo visto come è andata a finire, che la Germania si è presa la Cecoslovacchia e l'ha fatta a pezzi. Quindi, primo principio, si discute di pace con le parti in causa e soprattutto con la parte aggredita. Ora sfido chiunque a dire che questo non sia giusto. Questo è il primo punto che viene messo in quel passaggio della risoluzione del Parlamento europeo. Il secondo passaggio è che la pace deve essere una pace giusta. Bisogna individuare una soluzione pacifica per la guerra. Queste sono le parole precise che vengono scritte, messe nero su bianco dal Parlamento europeo, e deve essere una pace giusta. È molto importante questo passaggio. Perché, guarda caso, adesso che si sta avvicinando il momento in cui si insedia Trump, oggi Putin ha utilizzato delle parole zuccherose nei confronti di Trump, ma ha anche ribadito che la Russia si sta preparando a lanciare missili a lungo raggio, non soltanto nei confronti dell'Ucraina, ma anche e soprattutto rivolti verso l'Unione Europea. Nel frattempo sta alzando la posta e ha bombardato massicciamente le centrali elettriche ucraine, in modo che gli ucraini rimangano al buio per un nuovo inverno. Ok? Questo è un crimine di guerra, l'ennesimo crimine di guerra. E ha rilasciato durante una sua intervista la seguente dichiarazione: il governo ucraino in carica è illegittimo. Allora, chi è che non vuole trattare la pace? Chi è che non vuole trattare la pace? Quando Putin dice che Zelensky occupa illegittimamente quel posto per il quale è stato eletto, Putin non fa altro che alzare la posta in previsione di una possibile trattativa che si dovrebbe avviare una volta insediato Trump. E i boccaloni italiani che siedono in Parlamento europeo e che votano contro la risoluzione, o i giornali italiani che danno risalto alla propaganda, io ho sempre detto, consapevoli o inconsapevoli, e non so se è meglio essere consapevoli di essere eco e megafono di Putin o essere inconsapevoli, non lo so, perché in un caso significa essere corrotti, corrotti intellettualmente, naturalmente, corrotti intellettualmente, dall'altro caso significa non essere particolarmente svegli. Allora, da che parte sta il fatto quotidiano? Caro Peter Gomez, ne vogliamo discutere pubblicamente? Documenti alla mano? Io l'invito a Peter Gomez l'ho fatto, lo feci anche 2 anni, 3 anni fa, e poi saltò l'invito. Lo faccio ancora una volta. Vogliamo parlare di Superbonus? Vogliamo parlare di Ucraina? Vogliamo parlare di questa risoluzione del Parlamento Europeo? Io sono a disposizione. Berlino propone alla NATO di schierare i Patriot in Polonia, la Russia attacca l'infrastruttura elettrica ucraina, 1 milione senza luce. Quello che vuole dire Peter Gomez in questo tweet è che l'escalation dipende dal fatto che Berlino vuole schierare i Patriot in Polonia. La Russia non attacca solo oggi le infrastrutture elettriche ucraine. La Russia attacca da quasi 3 anni le infrastrutture elettriche ucraine. E in questi 3 anni non era mai successo che Berlino proponesse alla NATO di schierare i Patriot in Polonia. Quindi è una falsità, l'ennesima falsità. Tutto questo, consapevolmente o inconsapevolmente, per difendere la propaganda del signor Vladimirovich Putin. Io sono qua. Se Peter Gomez ha voglia di discutere, io ne sono felicissimo. Ovviamente non lo attacco, ma discutiamo da persone serie, quale l'ho sempre considerato, Peter, discutiamo di seriamente, con onestà intellettuale, di ciò che sono scritte, di ciò che è scritto nelle carte. Va bene, allora, 37 minuti, cacchiarola, oggi è durato tanto, ma c'erano un po' di cose da dire. Va bene, va bene, va bene, allora vi auguro una buona serata, ci vediamo domani sera facciamo un microfono aperto, magari un suggerimento. Selezionate un po' delle notizie della settimana, dai, che le commentiamo insieme domani sera. Va bene? Vi abbraccio tutti e tutte, buona serata. Ciao.